Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che poi, come sempre, vi sarà la poco invidiabile classifica della settimana. Per quello che riguarda i temi, diciamo, a partire dai temi di mercato, segnalo da questo punto di vista che è sempre molto
Ci sono luoghi del mondo dove bastano pochi chilometri perché la vita quotidiana si trasformi in un incubo. Sono i punti di frattura. Si creano dove, nella breve distanza tra due luoghi, si insinua la guerra. Fino al 4 ottobre, in occasione dei 25 anni di Radio 24, vi raccontiamo in diretta due punti di frattura della società contemporanea. Saremo a Kharkiv, Ucraina orientale, motore economico e bastione del paese, città assediata e bombardata da oltre 900 giorni. Radio 24 parte con Gigi Donelli dal sindaco Ior Terekov per un viaggio di persone e voci tra imprenditori, medici, insegnanti e giornalisti radiofonici che hanno deciso, nonostante tutto, di restare. Valentina Furlanetto sarà tra Gerusalemme e la Cisgiordania. Pochi chilometri, ma un altro pianeta. Nel mezzo di un muro di dolore e odio che solleva una cappa scura sul futuro di tutti noi. Radio 24, da 25 anni, vi porta al centro di un mondo che cambia. Tutto questo e tanto altro all'interno dei nostri GR, degli approfondimenti quotidiani e su radio24.it. All'interno del nostro mondo, all'interno delle nostre vite. Radio 24. La passione si sente ovunque.
Allora, di nuovo in diretta, grazie alla regia per questo promo. Abbiamo avuto un problema di collegamento. Stavo dicendo, possiamo anche ripartire con le headlines, i temi della giornata economico-finanziaria, soprattutto Moncler per quello che riguarda l'ingresso poi annunciato, ma facevo notare che già ieri il lusso si era mosso molto molto bene. Perché c'era un ragionamento che, anche se poi smentito dal professor Noci, nostro ospite, sostanzialmente il ragionamento era che l'iniezione di liquidità in Cina, 140 miliardi più altri 140, fatta attraverso un aumento della disponibilità creditizia delle banche, avrebbe dovuto rimuovere i consumi interni e rivitalizzare il settore del lusso europeo, molto penalizzato dai mancati o dai bassi consumi cinesi. Ora, va detto che questa mattina le borse cinesi hanno fatto un altro rally, e quindi più 2,88 Shanghai e più 6% Shenzhen. Questo perché poi è arrivato anche un'affermazione importante del leadership comunista, che ha detto, ieri si erano riuniti i vertici guidati dal presidente Xi Jinping, che ha detto faremo tutta la spesa necessaria per soddisfare l'obiettivo di crescita economica all'anno di circa il 5%. Questo, dicevo, ha avuto una ripercussione ieri e oggi per quello che riguarda l'Europa su tutti i titoli legati al lusso, ma per quello che riguarda invece la parte che ha a che fare con 66%, Moncler guadagna l'11%, è entrato con il 10% del capitale, ma con la possibilità di salire nel gruppo, nella holding della famiglia Ruffini, fino al 22%, il colosso, uno dei due colossi del lusso francese, Louis Vuitton Moanessi, che anch'esso cresceva oltre il 2% alla borsa di Parigi. Bene, dicevo, anche Brunello Cucinelli, bene STMicroelectronics, ancora trascinata dalla corsa della statunitense Micron Technology, e guadagna il 5,50%. Poi, sempre tra i titoli, di Asorin più 3,80 e Interpump più 3%, Tenaris più 2,90, Nexi più 1,90. Fronte opposto, Prismia meno 1,70, Banco BPM meno 1%. Anche di questo ci occuperemo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta non su Facebook e YouTube perché siamo in esterna, ma sul canale 246 del digitale terrestre. Andiamo con le altre notizie in breve, oltre a quelle che ho ricordato. Per quello che riguarda gli altri mercati, come li chiamiamo, segnalo che l'oro ha toccato un nuovo record a $2,670, poi ha leggermente ritracciato a 2000 e in questo momento è $664. Però attenzione, da inizio anno l'oro ha fatto un più 30%, è un bene rifugio, lo sappiamo, ci sono due guerre in corso, ma c'è anche una nuova legislazione dell'India che è il secondo consumatore mondiale di gioielli d'oro e il secondo mercato per lingotti e monete, che sta stimolando moltissimo la domanda locale indiana. Quindi c'è, oltre che la parte di bene rifugio, c'è anche un elemento vero e proprio che riguarda la forte domanda indiana. Il petrolio e continua a essere debole per fortuna di noi automobilisti, $67 al barile il WTI, 71 il Brent, nuovi ribassi sulla rete dei prezzi. Ieri la benzina self service a 1,742 euro il litro, il gasolio 1,624 euro. Il gas ad Amsterdam oggi a 37 euro megawattora, un anno fa a 47, l'elettricità, il PUN oggi a 109, un anno fa era a 128. Andiamo avanti con le notizie di carattere internazionale. In Argentina il 53% della popolazione, come ha riferito l'Istituto di Statistica argentino, vive sotto la soglia della povertà. E tra l'altro aumenta, si arriva al 66% nelle fasce più giovani e al 60% nelle fasce che vanno dagli 0 ai 29 anni. Dicevo, la banca centrale cinese ha riferito in una nota al taglio di 50 punti base del coefficiente di riserva obbligatoria per le banche, insomma una delle varie misure che la Cina sta prendendo per, da questo punto di vista, ristimolare la domanda interna. Ammesso che questo sia possibile, il nuovo sottomarino d'attacco a propulsione nucleare cinese, fiore all'occhiello della Marina Militare della Cina, è affondato in una banchina tra maggio e giugno. Diciamo a Wuhan, nei cantieri navali di Wuchang, vicino a Wuhan, qualcuno se la ricorda. E insomma, loro hanno cercato di insabbiare tutto in Cina, ma le foto satellitari hanno svelato che è affondato perché non ha retto, non per un sabotaggio, ci mancherebbe. Dati dagli Stati Uniti sulla fiducia dei consumatori, che è ai massimi da 5 mesi. L'inflazione nella parte, l'indice PCE rallenta negli Stati, sarebbe Personal Consumption Expenditure, rallenta negli Stati Uniti al 2,2%. E veniamo all'inflazione del continente europeo. Migliora in Francia, scende all'1,2% dopo l'1,8% di agosto, scende anche in Spagna all'1,5%, mentre l'economia spagnola è cresciuta nel secondo trimestre dello 0,8%, e vuol dire che su base annua è un più 3,1%. È invece invariata in Germania, invariato in Germania il tasso di disoccupazione, fermo al 6%. Poi c'è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Germania, l'incontro col Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e la conferenza stampa dei due Presidenti, Italia e Germania salde al fianco dell'Ucraina. C'è poi la Germania viene definita un partner imprescindibile per l'Italia, e ha detto il Presidente Mattarella che con il governo Meloni i rapporti di Roma e Berlino non sono cambiati. Poi è tornato su un tema su cui molto ha battuto il rapporto di Mario Draghi, la necessità che l'Europa crei dei campioni europei, quindi vada oltre alcune regole sulla posizione dominante sull'antitrust, perché sono campioni che devono sfidare i campioni cinesi e i campioni americani.
Ho sottolineato l'esigenza che emergano campioni europei in grado di reggere, non dico la competizione, ma il confronto con altri soggetti di altre parti del mondo. Non è un mistero che in molti settori avanzati tecnologicamente e decisivi per il futuro sono europei i soggetti protagonisti in grandissima minoranza. Sono tutti settori in cui sono protagonisti in misura largamente prevalente soggetti di altri paesi, di altri continenti, di altre aree. È un obiettivo indispensabile per l'Unione avere campioni europei.
Così appunto il Presidente della Repubblica Mattarella. Qualcuno mi chiede come vanno le Unicredit e Commerzbank normali. C'è Unicredit guadagna lo 0,2 adesso, ma non c'è molto movimento oggi. Invece è interessante quello che è emerso da un rapporto presentato da Banca IFIS a Cernobbio sui i crediti deteriorati, cioè quei crediti che le banche hanno concesso e che probabilmente, anzi molto probabilmente, non riusciranno più a rivedere indietro, i non performing loans, come si chiamano in gergo. Allora, la cosa interessante è che i crediti deteriorati sono saliti in tutte le banche europee, ma non in Italia. Allora, noi abbiamo in questo momento un 41 miliardi di crediti deteriorati, che è un dato in calo dell'11%. Sono aumentati invece, hanno toccato anch'essi i 41 miliardi, i crediti deteriorati della Germania, più 14%, la Francia più 8%, è a record a 121 miliardi di crediti deteriorati, la Spagna ne ha 76. Quindi l'Italia non solo non cresce ma cala, si porta a un livello che è, diciamo, un terzo di quello francese, quasi la metà di quello spagnolo come crediti deteriorati. Certo che poi la Spagna è anche più piccola dell'Italia, e 76 miliardi sono molto di più, non sono banalmente il doppio dei 41 miliardi italiani. Insomma, è importante perché vuol dire che insomma, da questo punto di vista c'è stato un miglioramento nella qualità anche dei crediti italiani. Dunque, allora qui non sto capendo se si stia allargando o no il consenso sul piano Urso, del ministro Urso, per anticipare al 2025 la revisione del regolamento sulle auto, quello che prevede ad ora, al 2035, dal 2035 solo produzione di auto elettrica. Ad ora io vedo che sulla linea italiana sono la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, Malta, Cipro, Polonia e Repubblica Ceca. Da Danimarca e anche la Spagna e la Germania no. Però attenzione, segnalo che mentre l'Italia, voi sapete l'obiettivo del ministro Urso è arrivare comunque a 1 milione di auto prodotte in Italia, se non ce la fa la Stellantis, che quest'anno andrà anche sotto le 500.000, l'idea è di portare produttori veri, spero, non assemblatori, in Italia. E c'è il costruttore d'auto cinese Dongfeng, dove c'è un progetto di un investimento produttivo. Dongfeng, attenzione, Dongfeng intanto è controllato del tutto dallo Stato cinese e dal partito. La Cina difficilmente, al di là della retorica sulla globalizzazione che fa comodo solo a lei, la Cina difficilmente accetta di fare un accordo senza chiedere qualcosa in cambio e porre le sue condizioni. Le controparti di Pechino hanno ad esempio iniziato a sollecitare il governo su un ruolo di Huawei nelle infrastrutture di telecomunicazioni in Italia, però non è che adesso Dongfeng può diventare il cavallo di Troia per far entrare Huawei e andando contro quella che è la linea degli altri paesi occidentali, lo dico. Si è provato anche a aprire un confronto con l'Italia sull'intelligenza artificiale. Ora i negoziatori cinesi hanno chiesto all'Italia di attivare una mappatura della nuova tecnologia nel paese, ufficialmente per capire dove e come si potrebbe approfondire la cooperazione. Questo era un articolo del Corriere della Sera dell'autore Federico Fubini. Oggi il Ministero ha detto non è in atto alcun confronto né vi è alcuna richiesta in merito alle infrastrutture di telecomunicazione in Italia sull'intelligenza artificiale, e riguardo all'intelligenza artificiale nel settore auto è vero esattamente il contrario di quanto riportato nell'articolo. Prendiamo atto della smentita, però attenzione quando fa entrare i cinesi. Veniamo all'Italia, al piano strutturale di bilancio, cioè quello che servirà è la manovra finanziaria, quello che dobbiamo trasmettere a Bruxelles. Allora, Prometeia tra l'altro stima più 0,8% quest'anno e anche l'anno prossimo come crescita del PIL. Il piano di spesa è stato aggiornato più 1,3% nel 2025, il deficit al 3,8% quest'anno e l'anno prossimo al 3,3% e al 2,8% nel 2026. Sul debito 2024-2026 pesa ancora il super bonus, la discesa verrà dal 2027 e ci sono anche molte riforme e investimenti, dice il Ministero. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha detto che in manovra vi saranno anche i fondi per la videosorveglianza degli ospedali e soprattutto di chi vi lavora dopo i casi inaccettabili di aggressione e pene aumentate fino a 5 anni di carcere, arresto obbligatorio anche in flagranza differita.
L'intenzione del governo è di prevedere nella prossima legge di bilancio una norma che ovviamente avrà adeguata copertura finanziaria per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti delle strutture sanitarie maggiormente interessate finora da queste aggressioni. Non la si è inserita in questo decreto legge perché è necessario un confronto con le regioni e anche col garante della privacy.
E poi, sempre sul piano strutturale di bilancio, il sottosegretario Mantovano ha detto che il piano è in ritardo di qualche giorno, non di qualche settimana.
Due giorni fa il ministro Giorgetti ha illustrato le linee guida, le linee portanti di questo piano alle parti sociali in due distinti e non brevi incontri a Palazzo Chigi, prima con le organizzazioni sindacali, poi con i datori di lavoro. Quindi diciamo che alle varie rappresentanze delle varie articolazioni sociali della nazione il piano è stato compiutamente illustrato e voi media in generale ne avete dato anche conto. Il piano arriva qualche giorno dopo perché abbiamo atteso, il ministro in particolare, di avere tutti i dati precisi a disposizione così come elaborati da Istat, e questo ha fatto sforare di qualche ora, non di qualche settimana. E dopo, così come prevede l'iter, dopo il confronto con le parti sociali e dopo questo secondo passaggio in Consiglio dei Ministri, verrà immediatamente trasmesso alle Camere perché siano rispettati i tempi complessivi.
Oh, Ancora un paio di notizie in breve per quello che riguarda il fatturato dell'industria. Continua a non andare bene il fatturato della nostra industria, meno 0,4% a luglio su giugno e meno 4,7% rispetto all'anno prima. Sostanzialmente abbiamo l'aumento congiunturale solo per l'energia, tutto il resto è in calo. Per quello che riguarda i beni strumentali, meno 11% sull'anno prima, meno 2,6% i beni intermedi, meno 1,4% i beni di consumo, e per i prezzi e la produzione industriale invece fanno un meno 0,8% sull'anno, un più 0,7% sul mese. Ma insomma, pesa sull'andamento del fatturato dell'industria italiana la situazione in Germania, c'è poco da girarci attorno. A proposito dell'industria italiana, il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, dopo aver ricordato che la stampella per l'industria italiana è il piano industria 5.0, peccato che, come ha ricordato, ci sono 16 passaggi per ottenere la 5.0 e sono tanti. Adesso bisogna capire, come ha detto Orsini, che a breve avrà un incontro con il ministro Urso per capire come riuscire a tagliare e sfoltire queste richieste. Perché 4.0, iperammortamenti e superammortamenti, avevano tra le altre cose anche una procedura molto molto semplice e hanno, come si dice in gergo, hanno avuto un tiraggio molto molto alto. Chiudiamo con l'allarme dell'ANCE per molti lavori di PNRR, che segnano profondi ritardi. Molti appalti sono stati aggiudicati, ma i lavori in molti casi non risultano consegnati ed avviati, con il rischio di non riuscire a collaudare le opere entro il 2026 e con il rischio di perdere il finanziamento. E con questa notizia che ci porta direttamente al meteo, alla pubblicità e poi alla poco invidiabile classifica, ricordo il numero 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. La classifica della settimana.
17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, la classifica della settimana. Partiamo come sempre bassi bassi, ma con una buona notizia. Ogni tanto riusciamo a farlo, non sempre. La buona notizia qual è? Allora, lei fu licenziata 2 anni fa per 4 giorni in più d'assenza dal lavoro, 184 invece che 180, il termine massimo, che era stato sforato per le sedute di chemioterapia contro un tumore al seno. Voglio dire, dici, qual è la buona notizia? La buona notizia è che il Tribunale di Pisa ha ordinato all'azienda il reintegro della commessa quarantenne di un supermercato della città toscana. Io mi chiedo come si faccia anche a licenziare una che sta facendo chemioterapia per aver sforato di 4 giorni il limite massimo. Una vicenda identica a quanto raccontammo già nel 2021 a Rieti. Laura aveva 50 anni, in quel caso 2 operazioni e anche qui 3 mesi di chemioterapia per una recidiva tra l'ospedale di Terni e quello di Rieti. Quando sembrava tutto a posto, il direttore del supermercato, anche lì il supermercato, le ha consegnato una lettera di licenziamento. Anche lì aveva superato i 180 giorni di assenza consentiti dalla legge. Lei fece ricorso e anche in quel caso il supermercato dove lavorava fu condannato, la donna fu risarcita e reintegrata. E mi sembra una cosa importante. Vediamo se c'è qualche altro direttore di supermercato che si mette a licenziare una sua collaboratrice che ha fatto la chemioterapia perché ha sforato per 4 giorni. Ma vada là. Vabbè, adesso invece andiamo sulle cose non così belle e non così piacevoli. Sì, era in malattia, lo dico l'ascoltatore, però aveva superato il tetto massimo di malattia consentito, appunto 180 giorni. Comunque, ma qui c'è anche un problema di buon senso, oltre che di così di etica, però bene ha fatto il giudice a ricordare per la seconda volta, cioè un secondo giudice. Allora andiamo al quinto posto della poca invidiabile classifica. Noi abbiamo avuto in questi anni di tutto, no? I ciechi che prendevano la macchina e, o il carrello della spesa e zigzagavano tranquilli, controllando anche le etichette, la provenienza del cibo, le calorie, però risultavano ciechi, ipovedenti totali. Abbiamo avuto insegnanti, o meglio dipendenti, che erano bloccati a casa dalla sciatalgia, la lombalgia, ma erano insegnanti di salsa in giro per la penisola. Abbiamo avuto il porno attore a sua insaputa che fu beccato in un film porno anche se era a casa con la 104 ed era a Miami e disse: io non mi sono accorto di essere in un film porno. Porno attore a sua insaputa. Beh, qui ci mancava però, perché qui stiamo parlando di un livello ancora più alto. Non c'era mai successo di trovare qualcuno che era da 6 mesi in malattia, che gli impediva di andare completamente al lavoro. Era il segretario di una scuola media di Lucca, no, di Pisa, ma lui è originario di Lucca. L'uomo, 55 anni, era da 6 mesi bloccato, non riusciva a far nulla, non poteva andare al lavoro. Solo che è successo? Gli investigatori, cioè, guardando le frequenti assenze per malattia, magari anche con qualche suggerimento, i finanzieri di Pisa sono andati hanno raccolto i certificati del medico curante degli uffici sanitari competenti e hanno effettuato colloqui con persone informate sui fatti. Da tutto questo è emerso A, che nonostante fosse in malattia non rispettava mai le fasce di reperibilità per le visite fiscali dell'INPS; B, che ha contraffatto la certificazione di idoneità sportiva agonistica. Perché? Perché mentre era in malattia aveva partecipato a 17 gare di tiro al piattello. Di tiro al piattello. Ma sai dove tirerei il piattello? Tra l'altro lui appunto ha falsificato anche la documentazione del CONI per la Federazione Italiana Tiro a Volo, la FITAV, e gli hanno intanto bloccato 10.000 euro di conto corrente. È nella fase preliminare, adesso bisogna arrivare alla sentenza definitiva, però ci tenevo perché in questa casistica mi mancava il tiro a piattello, nonostante sia a casa. Cioè, forse lo faceva dal letto il tiro a piattello, però in realtà l'hanno beccato in Toscana, in Umbria e in Veneto, quindi un po' di mobilità ce l'aveva il signore in questione. E poi abbiamo due casi abbastanza singolari che ho voluto mettere al quarto posto. Da un lato c'era questa donna straniera, cioè questa donna straniera domiciliata nel Trevigiano, che dal 2021 ha ottenuto quasi 10.000 euro per il reddito di cittadinanza. Peccato che quando sono andati a incrociare i dati si sono accorti che prima il marito di lei era stato fermato nell'agosto del 2021 mentre era in procinto di partire per un volo per la Nigeria con 41.000 euro, 34.000 euro in contanti, e si è beccato infatti anche la multa. Poi hanno beccato lei su un volo per Casablanca, ma questi hanno reddito di cittadinanza, sono sempre in volo, vabbè, con 8.500 euro in contanti, anche qui bloccati dai finanzieri. E poi ricordo che all'epoca il limite per il reddito di cittadinanza era pari a 10.000 euro in base al nucleo familiare. Comunque, insomma, la procura ha bloccato tutto dall'INPS e è stato richiesto la restituzione delle somme nel frattempo elargite. E poi abbiamo messo un altro caso accanto. Parla di evasori e ci sto arrivando. Ma guardi, ma John Lai, ma c'è sempre qualcuno. Ma di evasori sa quanto parliamo? Ma lei ha una vaga idea di quante decine di puntate abbiamo fatto sull'evasione fiscale in questo paese in questi 25 anni quasi di Focus Economia? Comunque, stavo dicendo, uniamo questo, perché partiamo bassi, questa, diciamo, simpatica tendenza a prendere il reddito di cittadinanza con 42.000 euro in contanti con l'ex sindaco di Aviatico Stefano Dentella, dove perché è stato condannato pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. È stato condannato, e cosa è stato condannato? È stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per peculato e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, oltre che tra confische e risarcimenti all'esborso di oltre 80.000 euro. Adesso la difesa proverà a fare appello, ma vediamo. Come mai si è arrivati a questa cifra? Allora, lui, Dentella, era sindaco tra il 2011 e il 2016, ma rivestiva sia la veste di sindaco, ma anche quella di amministratore della Monte Poietto, società ai tempi al 100% pubblica. Tra l'altro lui si rese anche protagonista dal 2003 al 2013, era sindaco, ma dal 2011 al 2016 era anche in doppia veste. Ha acquistato poi l'acquisto e la vendita degli impianti sciistici di Carona, ma non è questo il tema. Il grosso dell'inchiesta nasce dalla contestazione di aver speso poco più di 23.000 euro in bollette telefoniche, a cui si aggiungono cene, regali, un bonifico al fratello di 580 euro, un prelievo da 500 e anche gli asinelli, il ciuccio. Allora, sì, allora, 23.000 euro di bollette telefoniche, ma adesso mi viene da sorridere perché qui stiamo scivolando, diciamo, verso il programma che segue, perché queste 23.000 euro di telefonate avvenivano tutte verso di notte, e messaggini scritti, chissà che messaggi, verso Bielorussia, Russia, Ucraina, Moldavia. Detto così potrebbe sembrare una spia internazionale che si muove nel contesto tra Zelensky e Putin. No, Bielorussia, Russia, Ucraina e Moldavia portano alla Thailandia, e qui crolla ogni tentativo di dargli una veste così la 007. Qui temo che l'oggetto di queste telefonate possa essere di interesse per il programma che segue, perché se metto assieme Bielorussia, Russia, Ucraina, Moldavia, Thailandia e anche Svizzera, e tra l'altro dicono gli inquirenti, guarda, non c'era nessun dubbio che ci fossero motivi non istituzionali e fossero solo motivi privati, anzi ha usato tutto per, come se fosse roba sua, l'utenza pagata da soldi pubblici. Lui ha provato a difendersi dicendo: io in questo modo ho compensato per mancati ho compensato questo con mancati rimborsi chilometrici. Amore, ma non è che se chiami in Thailandia, in Ucraina, in Bielorussia, poi facciamo che, siccome ho parlato, immagino, con un'utenza di senso femminile, immagino, vado in pari patta, vado in compensazione perché non ti chiedo rimborso chilometrico. Cioè, cos'è? È il fai da te della nota a spese? E poi dicevo, i ciucci, gli asinelli, perché lui a un certo momento dice di voler fare, di voler creare ippoterapia al Poieto. Peccato che al Poieto non c'è, al Monte Poieto non c'è neanche una stalla. Ha speso 1.200 euro per 3 asinelli, ma io dico, ma dove lo trovi un sindaco così? Ercole, Doris e Leon. Peccato che ne arrivino solo 2. Senza che comunque nella contabilità risulti neanche la nota di credito. Una dimenticanza, dice lui, così come una dimenticanza anche il bonifico al fratello. Comunque, e siamo appunto a 4 anni e mezzo di carcere, vedremo, ricorrerà in appello, ma noi intanto ricorriamo al traffico.
Focus Economia.
Ciao. 7:52 minuti. Ha ragione l'ascoltatrice o ascoltatore che dice: perché questa discriminazione? Perché immagina che le telefonate fossero rivolte al, a una donna, al sesso femminile? Certo, potrebbe avere scelto un altro, magari al sesso maschile, non lo so. Però diciamola così: 23.000 euro di telefonate in Thailandia, Ucraina, Bielorussia, Svizzera e Russia, insomma, dai. Sicuramente non le ha fatte per il comune, questo possiamo dirlo. Poi restiamo neutri, restiamo neutri, restiamo fluidi. Allora, invece, tanto neutra non è il terzo posto della nostra classifica. Allora, guardate, io non voglio fare nessuna battuta, però dico, cioè, come fai da vedova a non, diciamo, accorgerti che ti sei sposata? Domanda. Ti sei risposata. Guarda, è una cosa pazzesca. C'è una signora che resta vedova nel 1978, mi dispiace per lei. Si risposa un anno dopo la morte del marito. Peccato che lei dice: ma io non sapevo di doverlo fare, io sono sbadata, ho sempre presentato tutta la documentazione del CAF, richiesta dal CAF. Ma insomma, che cosa ha fatto lei? Si è risposata l'anno dopo, bene, sono contento, si è rifatto una vita. Peccato che si sia dimenticato di comunicarlo all'INPS e quindi ha continuato dal 1978 a percepire 600 euro al mese, ossia l'assegno di reversibilità. L'INPS ha fatto il calcolo, siamo a 280.000 euro. È stata condannata a un anno e 10 mesi, oltre al risarcimento di 280.000 euro a favore dell'INPS, che ovviamente si era costituito parte civile nella causa. Le dice: guardi, sono un po' sbadata, pensavo fosse tutto a posto. Ascolta, anche qui le voglio bene, signora, ma come fa a pensare che tutto a posto se dal 78 lei riceve ogni mese 600 euro di pensione di reversibilità in quanto vedova? Ma lei si è risposata, ma il dubbio in tutti questi anni non le è venuto? Immagino che non sia, non è diventata di nuovo vedova, le autorità giudiziarie opteranno per il pignoramento dei beni mobili e immobili o quote societarie della signora se i soldi non dovessero essere presenti nel conto corrente della condannata. La stessa INPS dice che un caso del genere, cioè di una vedova che non comunica e che non si pone il dubbio nel ricevere 600 euro in quanto vedova di reversibilità, non era mai accaduto. E quindi anche qui la classifica, la poco invidiabile classifica, si lancia su livelli alti, o almeno mai esplorati prima. La vedova che non sapeva di essersi risposata, potremmo dire. Ma non è la vedova allegra, quello, diciamo, siamo alti. Dunque, qualcuno mi chiede: ma perché non mette in classifica anche quello che è successo, il sequestro da 78 milioni di euro a alcuni esponenti della famiglia Agnelli? Per un motivo solo, ma è giusto chiarirlo, se non sembra, perché queste sono notizie che noi già diamo nel GR24, la poco invidiabile classifica, diciamo, cerca delle altre, ma è innegabile che sono stati sequestrati 75 milioni di euro quasi i fratelli Elkan, oltre a John Lapp e Ginevra, coinvolti anche Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, e lo storico commercialista della famiglia, Urs Robert von Grüngen, notaio della vedova dell'avvocato Gianni Agnelli, Marella Caracciolo. Qual è l'accusa? È di avere creato degli artifici per fa risultare Marella Caracciolo residente in Svizzera, quindi con tutte le regole svizzere, però e evadere 78 milioni di imposizioni fiscali italiane. Comunque, da qui ripartiamo, ma era giusto chiarire perché non l'abbiamo messa in classifica. Dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
E il premio libero professionista dell'anno va te, che scegli Buoni Pasto Satispay per la tua attività. Non solo sono super comodi da usare, ma ti fanno anche risparmiare sulle tasse.
Vai su buonidavvero.it e scopri tutti i loro vantaggi. Bambini! Amore, scusami, ho fatto tardi. Dobbiamo fare la spesa, lavare la macchina e passare dai miei.
Mm-hmm.
Ma tu non ti stressi mai? Ma come fai?
Hai visto le bollette luce e gas?
Luce o gas a rata fissa mensile?
È possibile con IRE?
Con IRE no stress, niente sorprese in bolletta. Sai sempre quanto paghi. Scopri tutte le offerte su IRELuceogas.it o chiama all'800 96 96 96.
Offerta a consumo soggetta ad adeguamenti e conguaglio finale. Scopri dettagli e limitazioni dell'offerta e modalità di calcolo della rata su IRELuceogas.it.
Ti aiuta a scrivere le mail.
Crea documenti in tutte le lingue.
Migliora i tuoi fogli di calcolo.
Rende spettacolari le tue presentazioni.
Ottimizza le tue foto e i tuoi video.
Scopri i superpoteri di un nuovo PC Lenovo ThinkBook e ThinkPad con intelligenza artificiale e processori Intel Core Ultra.
Lenovo supervaluta il tuo vecchio notebook o desktop fino a 500 euro e te lo ritira gratis. Vai su lenovopromotions.it.
Lenovo. Smarter technology for all.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni. Siete voi che ogni giorno ci trasmettete qualcosa di grande. Continuate ad ascoltarci. Il meglio deve ancora arrivare.
E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Monge è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui andiamo a concludere anche la poco invidiabile classifica. Sì, vedo molti che protestano perché ARERA ha annunciato che le bollette cresceranno anche per i fragili dell'8%. Guardate, adesso torneremo sul tema, perché abbiamo detto in tutti i modi, per chi passava, per chi usciva dalla categoria tutelata, perché non risultava fragile, abbiamo sempre detto che era meglio il regime di tutela parziale, però, e quindi di non scegliere, me lo dicevano gli stessi operatori, non lo dicevamo solo noi. Allora, invece andiamo ai vari posti che mancano, al secondo e al primo posto della poco invidiabile classifica, perché dicevo, ho citato l'accusa nei confronti di alcuni esponenti della famiglia Agnelli. Qualcuno mi dice: ma lei ce l'ha con gli Agnelli? No, non ce l'ho con gli Agnelli. Siccome alcuni ascoltatori dicevano: guardi che lei non cita i grandi casi, il sequestro da 75 milioni l'ho ricordato per quello che riguarda la famiglia Agnelli. No, voglio andare a due elementi. Uno è un invito, il secondo posto, perché guardate, cioè quello che sta venendo fuori col cosiddetto bonus Natale, che era il bonus finanze, poi è diventato bonus Natale, sono 100 euro di indennità. Ora però il governo, io la buona notizia è che il governo spenderà poco, però allora non mettiamoci tutta questa enfasi sul bonus Natale, chiamiamolo bonus così del fine anno, non mettiamo di mezzo Natale, perché sono 100 euro, ma in tutto l'esborso previsto dallo Stato è di 100 milioni, cioè stiamo parlando di solo quello che raccontiamo in un anno di classifica di sprechi, ne vale molto di più. E tra l'altro la platea si è ristretta a 1 milione di famiglie di dipendenti a tempo indeterminato. Ci sono vari rilievi: A, viene contestato il fatto perché solo ai dipendenti; B, perché solo ai dipendenti a tempo indeterminato non deve avere un reddito complessivo superiore ai 28.000 euro. Ma l'altra cosa che sta facendo incavolare molti è il fatto che devi avere un coniuge e un figlio fiscalmente a carico. Però nel senso che se tu non sei sposato, cioè nel senso che se tu hai la famiglia di fatto, la convivenza classica, non prenderai questi 100 euro, a meno che solo in caso di vedovanza, o se il figlio è in affido a un solo genitore, o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In quel caso vale anche per le famiglie monogenitoriali. il ministro Leo aveva annunciato una circolare per superare questo tema, perché come lo stesso vice ministro ricorda, il testo unico sui redditi è del 1990 e dice occorrerà intervenire sulla prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica, cioè negli anni 90 non erano così tante, o erano meno sicuramente, le coppie di fatto rispetto alle coppie formalmente sposate. Però insomma, io spero che si riesca a mettere mano, perché hanno ragione quelli che protestano e dicono: guardate, ma se è così utilizziamoli per altro modo, perché restringe la platea in maniera anche molto discriminante. Cioè lo stesso dipendente, se ha il figlio a carico ma non è sposato non lo prende, se ha il figlio a carico ma è il coniuge lo prende, se ha tempo determinato non lo prende, se ha tempo indeterminato lo prende, se è parte IVA non lo prende. E dai. Va bene, si fa per dire. Allora, visto che l'ascoltatore prima mi aveva detto lei non parla mai della grande evasione, se la prende, no, noi partiamo bassi in classifica con decine di migliaia di euro di frodi, poi saliamo alti. Ho già citato per tre volte il maxi sequestro della famiglia Agnelli, adesso andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Allora, il vincitore è una figura molto conosciuta in questo paese, almeno da chi ama il calcio o da chi conosce la Ternana. Mi riferisco a Stefano Bandecchi. Allora, lui era anche il patron, il creatore, il proprietario di Unicusano Campus, l'ateneo, ne abbiamo parlato mille volte. Perché ne parliamo oggi? Perché sostanzialmente la Guardia di Finanza lo ha scritto in maniera molto chiara e dice sostanzialmente Bandecchi non ha pagato tasse per 20 milioni di euro, non lui, ma la università che è sua e che gestisce lui. Perché questo? Perché lui ha sfruttato il vantaggio fiscale che ti permette, a cui sono sottoposte le università, e il regime fiscale agevolato, quello concesso solitamente agli atenei. Peccato che poi i finanzieri, andando a guardare che cosa faceva di questi soldi, si sono accorti che i soldi dall'università venivano utilizzati per tutt'altre faccende non illegali, ma, scrive la Guardia di Finanza, attenzione, le partecipazioni societarie detenute da Unicusano, cioè che era la holding, aveva delle partecipazioni societarie, sono gestite con modalità operative e gestionali tipiche dell'attività commerciale e quindi non poteva godere del regime fiscale agevolato, quello concesso agli atenei. 20 milioni di euro la differenza. Adesso vedremo Bandecchi come si difenderà. È il motivo per cui sulla testa del sindaco di Terni pende un'indagine per evasione fiscale e gli hanno già sequestrato 20 milioni di euro. Se tu vai a leggere quello che succedeva, sostanzialmente Bandecchi prestava a se stesso i soldi dell'ateneo, ma la contestazione, ripeto, è che allora non poteva godere di un regime fiscale agevolato perché era un'attività commerciale come le altre. Dunque, le fatture presenti nelle informative depositate quando l'indagine è stata conclusa, parlano abbastanza chiaro, è difficile dire che hai speso quei soldi per scopi didattici e quindi avevi diritto al regime fiscale agevolato. Come fai a sostenere per esempio lo scopo didattico se tra il 15 per una spesa tra il 15 e il 29 agosto 2020 per affittare l'agape rosa? L'agape rosa non è un qualcosa, è una pianta rara, non è un manuale rarissimo, no, l'agape rosa è uno yacht di lusso con 12 cabine, alcune da 24 metri quadri, bagno privato, aria condizionata, TV, altri comfort. Lo ha noleggiato con i soldi e ha speso 90.000 euro. È un po' difficile dire che questo rientrasse nell'attività di Unicusano, a meno che non avesse varato un corso di laurea in, non lo so, in diritto marittimo, in navigazione marittima, ma dubito, anche perché a Terni tutto sto mare non lo vedo. Ma detto ciò, lui ha speso 90.000 euro. Poi la società, sempre sua, Immobiliare Investimento 1, a quella società sono arrivati in 4 anni oltre 30.000 euro. E poi sempre Unicosano ha effettuato bonifici in direzione Emirati Arabi, 630.000 euro sul conto del titolare della società Alm Emirates. Ma distrazione di fondi, l'accusa della Guardia di Finanza, maxi operazione Bandecchi, così battezzata. E poi, abusando delle relazioni d'ufficio, della sua posizione di amministratore dell'università, ha sovvenzionato la Società delle Scienze Umane SRL, vai a sapere che è, procurandosi un ingiusto profitto, e si appropriava delle somme ricavate dalle fatture stesse delle società fornitrici in favore dell'università, utilizzandole per ragioni estranee alla finalità istituzionale perseguita dall'ateneo. Quali sono le ragioni estranee? Beh, intanto 90.000 euro di yacht non mi sembra tipica attività di ricerca didattica del campus. Poi gioiellerie, pure quello che era un corso per Vicenza Oro, per Valenza, 27.000 euro gioielli, distribuzione di carburante, operazioni ricorrenti di importo singolo mensile pari a 900 euro di natura dubbia in favore di Anya Volkov, e chi sarà? Beh. E poi Ferrari e Rolls Royce, e anche i ricavi e i costi dell'elicottero di famiglia. Poi Unicusano, sempre Unicusano, cioè sempre quella che doveva fare l'università, andava a premiare i calciatori della Ternana promossi in Serie B con 1 milione di euro. E adesso aspettiamo solo che vengano chiesti chiarimenti a Bandecchi, ma intanto complimenti, perché non avevo mai visto, è un nuovo livello, un 5.0 della classifica, un'università che finanzia il noleggio di un mega yacht, i bonus ai calciatori della Ternana, 28.000 euro di gioielli, più carburante e quant'altro. È, diciamo, la nuova frontiera della ricerca, dell'investimento in formazione, tracciata, il solco, direbbe lui, vista, diciamo, la sua provenienza politica, tracciato dalla Unicusano. Bravo. Va bene, andiamo sul traffico, va bene, per modo di dire, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 23 minuti. Allora, chiudiamo questa puntata, questa settimana, con un approfondimento. Avevo detto all'Italia, in realtà, con quello che è successo in borsa, molto meglio parlare di Moncler. Moncler ha chiuso con un più 11% quasi, dopo che è arrivato un annuncio a sorpresa che il colosso del lusso Louis Vuitton Moanesi, quindi Arnaud, è entrato col 10% nella holding che controlla Moncler, la RR della famiglia Ruffini, e potrà salire fino al 22%. Giulia Crivelli, voce, ma soprattutto firma anche del Sole 24 Ore quando parliamo di moda, buonasera, di lusso e moda, buonasera.
Buonasera Sebastiano e naturalmente buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, la domanda è molto semplice. Mi senti, Giulia?
Sì, tutto sì, bene? Sì, sì.
Eccoci, perfetto. La domanda è molto semplice. Continuiamo a dire che il lusso ha dei grossi problemi, e che ha dei problemi soprattutto, quando dico lusso, non me ne frega nulla di chi compra il lusso. Sto pensando alle migliaia, decine di migliaia di lavoratori italiani nei marchi di lusso. E ha problemi per l'assenza di domanda in Cina, o i bassi consumi in Cina. E questo l'abbiamo visto in tutti questi mesi, tant'è che proprio il lusso si è risollevato ieri dopo l'annuncio che la Cina metterà circa 280 miliardi per dare maggiori crediti all'economia. Allora, io vorrei capire una cosa, ma Lucio è in difficoltà oppure no? Perché Louis Vuitton Moanessi entra con una quota importante e da quello che tu hai capito, che cosa vuole fare? Cioè, arriveremo a perdere a favore dei francesi un altro marchio italiano?
Io credo proprio di no. Primo, perché Moncler fu acquistato da Remo Ruffini, da qui appunto la holding Double R, nel 2003, e in questi più di 20 anni è diventato uno dei protagonisti dell'alta gamma. Le collezioni sono molto cambiate, non sono più i piumini che ci ricordiamo io e te dei paninari, sono diventati qualcosa appunto no, però ce li ricordiamo insomma negli anni 80. Come dicevi tu, è vero che nel complesso il settore del lusso dell'alta gamma non va più così bene da circa tre trimestri e LVMH ha chiuso il primo semestre in calo dell'1%, parliamo comunque di 21 miliardi di ricavi, è il più grande gruppo del lusso al mondo, però è anche vero che è quasi impossibile ormai considerare il settore come un unicum e Moncler è una delle pochissime aziende, insieme mi vengono in mente Brunello Cucinelli e Zegna tra gli italiani, che invece nel primo semestre hanno continuato a crescere perché hanno un'identità molto forte, sono riusciti, pur alzando molto i listini, a mantenere un rapporto qualità-prezzo che evidentemente attrae ancora non solo i ricchissimi ma anche le persone con alte disponibilità ma non high worth net individuals con milioni a disposizione per i consumi, e quindi probabilmente LVMH ha visto, perché nel portafoglio di 75 marchi, non sono tutti marchi della moda e del lusso ma tanti sì, mancava in effetti un marchio di questo sportswear di alto livello, e quindi Arnault, il cui appetito sembra implacabile, perché ricordiamolo insomma aveva tentato la scalata Hermès, si dice che vorrebbe comprarsi Armani, si dice che vorrebbe comprarsi Chanel, insomma Arnault, quasi ottantenne, si comprerebbe il mondo se potesse, quindi io credo però che Remo Ruffini non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro. Tra l'altro pochi giorni fa è uscito definitivamente Carlo Rivetti, che aveva venduto a Ruffini Stone Island nel 2020. Probabilmente la convivenza tra queste due personalità così forti non è stata molto facile, e quindi Ruffini è l'artefice di questo grande successo. Credo che sarebbe una follia per chiunque, ma forse lui per primo non vorrebbe staccarsi da questa.
Quindi diciamo è un'operazione solo finanziaria, cioè per avere maggiori risorse.
Sì, e probabilmente anche, ripeto, LVMH con i suoi 80 e passa miliardi di ricavi nel 2023 è il più grande gruppo del lusso al mondo. Louis Vuitton, che è il più grande marchio del gruppo LVMH, è il più grande marchio del lusso al mondo da solo, e quindi diciamo che Moncler si mette al riparo probabilmente anche da eventuali altre operazioni, soprattutto di grandi gruppi esterni al settore, che quindi sono operazioni che mi lasciano sempre perplesse, perché quando abbiamo visto fondi di investimento, magari società di paesi arabi, vedi Valentino tentare questa avventura del lusso pensando che poi alla fine fosse semplice, abbiamo visto anche dei disastri. Quindi se comunque in certa misura si può essere prede, allora forse è meglio tenersi, insomma, pararsi le spalle con un socio come LVMH.
Certo. E quindi allargare anche le spalle finanziarie, diciamo così. Grazie a Giulia Crivelli, grazie a Livia Caivano e Daniele Brunetti, come sempre, per l'assistenza in redazione e in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.